Signore Gesù, che per nostro amore vai alla passione, fa che ciascuno di noi si lasci attrarre da te per seguirti là dove vuoi condurci. Signore, facci dunque capire ciò che non accettiamo, ciò che scartiamo da noi, che lasciamo in ombra girandogli sempre attorno senza volerlo affrontare. Gesù si dona a noi come parola evangelica, sempre buona e desiderosa di portare frutto, ma anche inerme, e noi la riceviamo a partire dal nostro calcolo e dalle nostre diffidenze, quindi con la possibilità di respingerla, e Gesù si lascia respingere.
Il Vangelo secondo Luca. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «O donna, non lo conosco». Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di loro». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono». Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità, anche questi era con lui, infatti è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente.
Buonasera a tutti. Allora, oggi prometto di essere un po' più breve. Iniziamo da delle considerazioni così preliminari, però in questo momento vi confido un'immagine che mi è nata un po' in cuore mentre stavamo pregando, ed è un po' questa. Questo Pietro intorno a questo fuoco, seduto insieme agli altri, un po' mi ha fatto pensare, scusate se parlo sempre un po' del mio mestiere, mi ha fatto un po' pensare me nella classe, nelle classi in cui mi trovo, no? Tra i giovani, tra i ragazzi. E mi ha fatto molto sorridere, perché Pietro viene messo in crisi immediatamente da chi? Da una donna. E sappiamo bene, no, che le donne allora non erano, ecco, temute. Una parola di una donna non avrebbe mai fatto temere nessun uomo a quell'epoca, e soprattutto era giovane. Questo particolare dell'essere giovane. Allora io adesso vi lancio questa cosa, poi iniziamo a leggere il testo e man mano magari spero riusciamo a entrarci un po' anche attraverso la parola di Dio. Mi ha colpito molto questa parola: era una donna giovane. Adesso io faccio il Pietro, quello un po' presuntuoso, perché lo sono in realtà. Quando io entro nelle classi presumo di poter testimoniare il mio Signore, ma davvero presumo. Però poi basta l'obiezione di uno di questi ragazzi, che in chiesa non ci va mai, che non sa neanche che cos'è la Bibbia, non conosce neanche il significato di ebreo. Basta una domanda del tipo: «Ma lei ci crede veramente?» da far crollare tutte le mie certezze interiori. «Lei ci crede veramente?» E allora c'è una mia collega che dice sempre: «Sai Maria, a me sembra che questo cristianesimo sia un po' appiccicato su». Ecco, il brano che andremo a leggere è un po' questo, di un uomo che alla sequela di Gesù si è un po' appiccicato addosso il suo essere discepolo e deve scoprirlo, deve riscoprirlo proprio in un momento in cui forse avrebbe invece avuto bisogno di più di essere saldo nella propria fede, no? Come io ogni volta che entro nell'arena dei miei ragazzi dovrei essere un po' più salda, un po' più santa, ma io l'unica cosa che mi limito a fare, ed è penso che è la stessa cosa che si è limitato Pietro a fare, è di volergli bene, cioè voler bene ai miei ragazzi. E Pietro, lo ritroveremo qui al versetto 54, che segue Gesù da lontano, proprio perché lui ama il suo Signore. Questo non si può negare a quest'uomo, che lo ha seguito con entusiasmo sin dall'inizio, che lo ha amato, che gli è stato un amico fedele. Scusate questa digressione. Il versetto 54, nella sua prima frase, menziona l'arresto di Gesù e il suo primo luogo di detenzione, la casa del sommo sacerdote. Noi sappiamo da altri episodi che questa casa è la casa di Caifa, Luca non ce lo dice. Questo è l'unico passo. Nella seconda parte di questo versetto, del 54, è introdotto appunto Pietro e si descrive il suo agire. Segue Gesù da lontano. I versetti 55 e 62, cioè quelli del fuoco, del rinnegamento e tutto, si suddividono in tre fasi. La serva interrompe il momento di riposo di Pietro, parlando senza neanche rivolgere la parola, direttamente a lui, ma abbastanza forte. Sapete quando le donne parlano, no? Scusate, quando noi parliamo un po' a chiacchiericcio, però vogliamo far sentire agli altri quello che stiamo dicendo per fargli arrivare il messaggio. Ecco, questa giovane serva fa un po' così. Poi un po' più tardi un altro personaggio lo interpella direttamente al versetto 58. Ed infine, un'ora dopo, ancora un'altra persona. Questi tre assalti su più ore provocano il triplice rinnegamento di Pietro. Uno, che suscita nello stesso istante, cioè immediatamente in cui questa cosa accade, il canto del gallo. Due, Gesù si volge a guardare Pietro e il discepolo si ricorda delle parole che Gesù ha pronunciato. Allora Pietro esce, tra le lacrime del pentimento, non comparirà più se non nel giorno di Pasqua per correre al sepolcro. Qui noi vediamo ciò che abbiamo lasciato ieri sera, no? Ieri sera abbiamo un po' affrettato la fine, però se avessimo letto con calma il versetto 53, la potenza anonima detta delle tenebre, che lì Gesù cita, emerge come un mostro barino. Essi hanno arrestato Gesù, essi si prenderanno gioco di lui fino alle prime ore del mattino, lo vedremo domani, e i discepoli non ci sono più, neanche uno. I discepoli, Luca non menziona la fuga, ma non ci sono più. Osserviamo che Luca si discosta notevolmente da Marco, cambiando l'ordine degli avvenimenti, abbandona il gioco dell'incastro. Disponendo in questo modo gli eventi, Luca perde la simultaneità drammatica tra la testimonianza di Gesù e il rinnegamento di Pietro, però gli sta più a cuore un'altra cosa. Vuole sottolineare un altro tema, cioè l'incontro di Gesù con Pietro e il suo sguardo che si posa sul discepolo proprio nel momento del rinnegamento. Inoltre non possiamo leggere il racconto del rinnegamento di Pietro senza tenere nella memoria la profezia di Gesù durante l'ultima cena, nella quale egli aveva non solo preannunciato il suo rinnegamento, ma anche promesso la sua preghiera, perché Pietro potesse non soccombere completamente alla prova di Satana, che vaglierà i discepoli come il grano, e una volta ravveduto fosse capace di confermare nella fede anche gli altri discepoli. Torniamo a incontrare ancora una volta una dinamica del racconto di passione che Luca ha cura di mettere in nitida luce. Ok, grazie. E questa ci fa capire che gli avvenimenti che accadono trovano una loro fondamentale chiave interpretativa proprio in ciò che Gesù ha detto e fatto durante l'ultima cena. Non solo Gesù interpreta gli eventi, ma li anticipa. In questo modo conferisce loro un senso diverso. Gesù non solo profetizza il rinnegamento di Pietro, ma con la sua promessa gli dona un altro significato. La prova di Pietro diviene il luogo in cui il peccato dell'uomo fa esperienza della più grande misericordia di Dio, in cui la nostra debolezza conosce la potenza della fedeltà di Dio in Gesù. Come leggeremo, Pietro affermerà di non conoscere il Signore. Gesù, al contrario, conosce Pietro, il suo amico fedele, la sua fragilità. Per questo non gli fa mancare il sostegno della sua preghiera, la potenza della sua misericordia. Dunque, dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Ci mettiamo innanzitutto nella prospettiva di Pietro, che tenta di seguire Gesù come racconta il versetto 54. Anche in questo caso, Luca riserva a questo seguire, cioè questa parola, è sempre il verbo della sequela. Quello di Pietro è dunque il tentativo di preservare nella sequela, nel suo essere discepolo. Diversamente dagli altri che non ci sono più, Pietro continua a seguire, tenta di rimanere fedele a Gesù. Possiamo però a questo punto chiederci con quale atteggiamento lo fa. Luca lo fa intuire usando questo avverbio, da lontano. Ma che cosa significa da lontano? Semplicemente un atteggiamento fisico? Beh, l'atteggiamento fisico già dice tanto. Quando io vedo i miei ragazzi sdraiati sul banco, gli dico: quello che mi stai trasmettendo è che non hai proprio voglia di ascoltarmi. Ecco, il seguire di Pietro da lontano ci dice un po' questo, ci dice un atteggiamento sì fisico, ma ci dice soprattutto un atteggiamento del cuore. È un seguire a distanza, non da vicino, dunque senza coinvolgere pienamente la propria vita nel destino di Gesù, mantenendo distinti i due cammini, quasi per garantirsi una via di fuga o un'uscita di sicurezza. Mi viene da sorridere perché in realtà questa è l'esperienza che facciamo anche noi ogni giorno. Quando prima vi dicevo, la mia collega dice che il cristianesimo ce l'appiccichiamo addosso, è un po' vero. Io lo dico per prima per me, nel senso che spesso ci lasciamo queste vie di fuga, no? Quando si dice, l'ha detto il Papa, sì, questo Papa mi piace abbastanza, però non proprio del tutto. Oppure, l'ha detto il Don, sì, ma il Don poi ha le sue idee, il Don. Eppure andiamo a messa tutti i giorni, ascoltiamo le omelie dei nostri sacerdoti. Eppure è quasi naturale, connaturale con noi, perché forse è anche un po' la società in cui viviamo, di tenere una distanza, cioè di distanziarci da ciò che dicono gli altri a ciò che, e ciò che noi pensiamo, viviamo, proviamo. Però probabilmente in questo atteggiamento, quando uno prende le distanze, e c'è anche dell'altro, e bisogna anche discernere più in profondità nell'atteggiamento anche dello stesso Pietro. Colui che tenta di seguire Gesù è lo stesso Pietro che abbiamo potuto osservare durante la cena, mentre in uno slancio del cuore e un po' nella presunzione di sé afferma: Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte. E ancora il discepolo che confida in se stesso e che forse aveva un'idea ben precisa dell'andare in prigione e alla morte, cioè anche Pietro pensava che doveva lottare con la spada fino all'ultimo. Infatti, non è Luca a raccontarci questa cosa, ma Giovanni ci dice che quel discepolo che ha estratto la spada l'altra sera e ha staccato l'orecchio al servo era proprio Pietro. E difatti Giovanni dice: allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. E ci dice anche che Pietro, grazie all'amicizia con un altro discepolo, sempre Giovanni ce lo dice, quindi vedete, segue Gesù, ma intanto si organizza anche lui, segue quest'altro discepolo, e per questo, perché questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote, riesce a entrare nel cortile. Allora, proprio questa sicurezza, questa presunzione di sé, scava una distanza, un solco che a poco diviene invalicabile tra Pietro e Gesù. Pietro afferma: Signore, con te sono pronto ad andare alla morte. Questo con te apre una dinamica molto comune per noi uomini, ma anche per Pietro. Pietro non comprende in questo momento che a farci rimanere con Gesù non sono solo le nostre forze o le nostre possibilità, ma solo la sua grazia, il suo essere con noi e il suo dare per noi la sua vita. La nostra pretesa di essere con lui scava al contrario una distanza, una lontananza che solo la misericordia con la quale Gesù rimane con noi potrà colmare. In altre parole, se noi non facciamo un'esperienza della misericordia di Dio, un po' la stessa esperienza che fra un po' vedremo che fa Pietro, il nostro modo di guardare gli altri sarà sempre un po' come quando uno si mette su un piedistallo. Non è cattiveria, però è come se noi ci chiudiamo nelle nostre convinzioni, nel nostro credo, nel nostro dire vabbè, vado a messa tutti i giorni, prego, faccio l'elemosina, mi occupo anche degli altri, boh, sono a posto. Quindi chi non fa sta roba qui, beh, non va mica bene. Perlomeno io lo guardo e lo vedo come qualcuno che non va mica bene. Quando in realtà quello che dovremmo riuscire a testimoniare agli altri è il fatto che siamo perdonati ogni giorno. Il fatto che il Signore perdona noi ogni giorno. Noi lo diciamo ogni giorno nel Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti, così che anche noi possiamo rimettere ai nostri debitori. Che in altre parole vuol dire: aiutami, Signore, a guardare gli altri con la stessa misericordia con cui tu guardi me ogni giorno, con cui tu hai guardato i tuoi discepoli, quelli che tu avevi chiamato a te, tradirti, sparire, non vederli più. Questo è il Pietro che pretende di stare con Gesù affidandosi alle proprie possibilità. Nel momento della prova negherà di essere con lui. L'atteggiamento di Pietro si chiarirà ancora meglio alla luce di un altro personaggio del racconto di Passione, che incontreremo proprio nella scena della croce, il cosiddetto buon ladrone, al quale Gesù promette, dopo che egli ha confessato la propria indegnità, oggi sarai con me in paradiso. Vedete, quel con te di Pietro, questo con me di Gesù, ha di mezzo proprio il perdono, ha di mezzo il fatto che Gesù non guarda le opere, non guarda se qualcuno l'ha seguito o non l'ha seguito. Questo qui era il buon ladrone, era lì in croce non a caso, eppure lui sarà, oggi sarai con me. Non la nostra possibilità ci fa stare con Gesù, ma il suo perdono e la sua misericordia. È ciò che Pietro dovrà capire attraverso l'esperienza dolorosa del fallimento, della sua presunzione e naufragio del suo peccato. Finché non giunga a questo Pietro, non potrà che continuare a seguire da lontano. E questo è un po' anche il nostro destino. Io penso anche un po' a me, dico, fin quando non colgo dentro di me questa grazia e questa misericordia di Dio, io continuerò a non essere testimone reale di fronte ai miei ragazzi. Forse davvero scegliere la via del bene è l'unica via che ci permette di testimoniare questa cosa indirettamente, senza le nostre forze. Io non ho bisogno, cioè nel senso, seguire il bene significa anche che non ho bisogno di parole per giustificare perché lo faccio, perché il bene ha già dentro Gesù. E quindi amare gli altri, guardarli con la stessa misericordia che Gesù ha guardato noi, ci permette di, in qualche modo, di rimanere nella grazia, in quella preghiera di cui dicevamo ieri sera, no? Che perdura per tutta la passione. In quella preghiera Gesù preserva i suoi affinché, anche scomparsi, potranno ravvedersi e tornare. Allora sì che possiamo confermare quanto alcuni dicono, che questo da lontano in realtà non rappresenta solo una lontananza fisica, ma di cuore, che non è ancora unificato ma diviso. Ecco, anche su questo cuore diviso potremmo stare qui tutta la sera. Quanto le nostre giornate, quanto il nostro vivere quotidiano ci divide il cuore. Siamo divisi in talmente tante cose in una giornata, che sfido chiunque di voi a dirmi che alla fine di una giornata riesce ad avere il cuore unito, cioè il cuore che che non è spezzettato in tante situazioni, in tanti incontri, in tante faccende affaccendato, in tanti dolori anche, in tante sofferenze, in tanti pensieri. Io ho lasciato la mia mamma adesso, prima di venire qua, che è in pensiero per mio fratello perché non sta bene, no? Ha dei problemi di salute. Vedere il suo volto impensierito mi ha fatto proprio pensare a questo cuore che è diviso. Per una madre sapere che un figlio non sta bene, gli si divide il cuore, perché non sa quanto deve pregare perché il figlio stia bene, quanto invece dovrebbe prega affinché di dare la propria vita per il proprio figlio. Questo tentativo di sequela lo conduce nel cortile della casa del sommo sacerdote. Pietro, nel seguire Gesù così da lontano, è diviso in se stesso da due cose: dall'idea che lui ha di Gesù, che poi non è del tutto sbagliata, perché questa idea contrasta proprio con l'immagine che lui vede, un uomo catturato, un uomo bistrattato, un uomo umiliato. Quindi Pietro, anche il fatto che si siede assieme ad altri attorno a un fuoco, il sedersi insieme agli altri, no? È un po' come quando si entra nelle case, ci si siede a tavola, si pranza. Il sedersi a tavola con qualcuno significa entrare nella sua realtà. Vedete, Pietro qui tenta di fare questa cosa, tenta di entrare nella realtà di queste persone che hanno catturato il suo Signore e tenta magari attraverso questo sedersi in mezzo a loro di comprendere, di capire che cosa sta accadendo, perché lui non lo sta più capendo, è disorientato da ciò che ha iniziato a vedere al Getsemani, è disorientato da ciò che ha visto all'inizio dell'arresto, è disorientato dal fatto che Gesù abbia guarito l'orecchio del servo e si sia difeso così invece che brandire una spada e far fuori anche gli altri. Pietro si siede assieme agli altri attorno a un fuoco. Gesù ha già richiamato più volte i discepoli alla necessità di sostenere una prova imminente. Lo ha fatto in particolare sul Monte degli Olivi, quando per due volte li ha esortati a pregare. Durante la cena ha ricordato proprio a Pietro che Satana li avrebbe vagliati. Ieri anche abbiamo ricordato che questo vagliare significa, nel linguaggio biblico, saggiare la qualità della vita e in particolare la verità del cuore. Nel deserto Gesù era stato lui stesso messo alla prova, tentato per saggiare la qualità della sua relazione filiale con il Padre. Ora attorno a questo fuoco è Pietro che viene vagliato nella qualità della sua relazione discepolare. Questa relazione discepolare ha un duplice aspetto: uno è essere con Gesù e l'altro è rimanere con la comunità dei suoi discepoli. Guardate che queste sono le due dinamiche che noi viviamo ogni giorno. Una cosa che mi riempie sempre di gioia, perché io purtroppo per la vita che faccio non riesco a vivere la vita ecclesiale, cioè la vita parrocchiale, no? Ciò che mi manca di più di questo non riuscire a vivere la vita parrocchiale è proprio l'affetto della comunità, è proprio l'avere intorno delle persone. E quando mi capita di andare, come mi è capitato qui, no? di interagire magari con i don, la cosa che mi consola immediatamente è che, pur non conoscendoli e loro non conoscono me, solo per il fatto che siamo fratelli nella fede, il fatto di darsi del tu, il fatto di parlare dello stesso Signore, il fatto di sapere che stiamo parlando la stessa lingua, ecco, questo mi fa sentire parte della Chiesa, pur non avendo una mia comunità specifica in cui, come ai tempi dell'adolescenza e della giovinezza, ho vissuto. Quindi guardate, il fatto che siamo qui stasera riuniti tutti insieme e il fatto che lo siamo per Gesù, stiamo mettendo in atto proprio quella dinamica del discepolato che vediamo qui in Pietro. Vado avanti se non mi perdo. Quindi non c'è una relazione senza l'altra. Proprio su questa duplice relazione Pietro viene saggiato. Ricordiamo che Giuda, vi ricordate quando ieri vi dicevo che mi colpiva il fatto che Giuda si fosse tolto la vita? Mentre rileggevo questi appunti dicevo, è per forza. Ricordiamo che Giuda ha rinunciato a entrambe queste parti, si è allontanato da Gesù ma si è allontanato anche dai suoi. dai suoi compagni della sua comunità. E quindi si è privato di entrambi quegli aspetti che compongono il discepolo, e anche qui intravediamo che molto probabilmente quel soprannome di Giuda Iscariota ci stava proprio dicendo che Giuda forse non era neanche mai entrato in quella sua sequela, in quel suo discepolato, nonostante fosse stato chiamato tra i dodici. Vedete anche la libertà, puoi essere anche chiamato tra i dodici, puoi essere anche, Gesù chiama a sé i dodici perché quelli sono i suoi amici, eppure nonostante questo l'uomo ha la libertà di rifiutarla. L'abbiamo letto anche nello scritto di Martini prima di iniziare il nostro incontro. Il versetto 56, vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse, anche questi era con lui, qui emerge la relazione con Gesù, vedete? Poi al 58 un altro personaggio gli dice anche tu sei di loro, qui risalta la relazione con gli altri discepoli. Infine nella terza prova torna in primo piano la relazione con Gesù, in verità anche questo era con lui, però attenzione, si aggiunge un pezzo, e anche lui un Galileo. Pietro è dunque riconosciuto nella duplice dimensione della sua identità di discepolo, il legame con Gesù e l'appartenenza al suo gruppo, ma anche alla sua stessa origine. Cioè, Pietro è come se regredisse, no? Da Gesù passa ai discepoli, dai discepoli passa al territorio da cui arriva, la Galilea, e a un certo punto dice pure di non essere Galileo. Cioè dice, io non lo sono, non sono manco più Pietro. Questa ritrosia ha una verità. Pietro si allontana gradualmente dalla sua stessa identità. Cosa rimane di Pietro, della sua persona dopo il rinnegamento? Nulla. Solo lo sguardo del suo maestro, che conosce i suoi pensieri ancor prima che siano formati nel suo cuore, salva la sua identità, salva il suo nome. Quante volte anche noi abbiamo bisogno, soprattutto nella vita, io penso nella vita coniugale, dello sguardo dell'altro. Cioè che mio marito mi ricordi chi sono, mia moglie mi ricordi chi sono. Perché la vita trascorsa insieme permette anche il riconoscimento dell'altro. Mia mamma diceva spesso a mio papà, ti conosco come le mie tasche. Ora io le mie tasche non le conosco benissimo, però penso che sia qualcosa di grave, ecco, quando glielo diceva. Pietro viene sottoposto a questa triplice prova, come sempre tre nel deserto erano state le prove a cui il diavolo aveva sottoposto Gesù. Ma mentre Gesù aveva superato la triplice tentazione, Pietro al contrario vi soccombe ogni volta, cade rinnegando sia il proprio Signore, non lo conosco, sia la propria identità, no, non lo sono. Vale la pena osservare la correlazione tra queste due negazioni. Affermare di non conoscere Gesù ci conduce anche a non riconoscere più noi stessi, a perderci perché è il Signore Gesù la nostra più autentica identità. È vera questa cosa? È vero che se io non riconosco Gesù non riesco neanche più a riconoscere me stesso? La nostra fede è così avanti? Io non so cosa rispondo a questa domanda. Forse siamo così tanto abituati ormai a farcela da soli, a pensare sì, vabbè, che la fede ci aiuta però fino a un certo punto, che forse questa domanda qui non ce la poniamo più, non ci poniamo più la domanda se la mia identità è custodita da Gesù, ovvero se io mi dovessi perdere Gesù la ritrova. Lo dico in un altro termine, nell'Antico Testamento si dice, no, che forse no, in Apocalisse, va bene, comunque c'è il nostro vero nome è scritto sul palmo della mano di Dio, che i nostri nomi in realtà non sono quelli veri, ma un giorno ci saranno rivelati e quindi la nostra vera identità ci sarà rivelata. Non conoscere Lui significa disconoscere anche se stessi, riconoscere Lui significa conoscere veramente se stessi. Negare il suo nome e negare il nostro stesso nome, non lo conosco e non sono, vanno sempre insieme. Ecco, io queste sollecitazioni ve le lascio come domande da porvi, io me le sono poste ma la risposta non l'ho trovata, spero che voi la troviate. Vale la pena approfondire la prima negazione di Pietro. Non lo conosco. Ci si può domandare cosa lo conduce a questo rinnegamento. La paura, il timore di essere anche lui catturato e consegnato al Sinedrio? Perché risponde ad una giovane serva, non lo conosco. Certamente questi sentimenti dimorano nell'animo del discepolo, ma probabilmente c'è qualcosa di molto più radicale. Badate bene, perché lui ha questa, ecco quello che dicevo prima, ma poi non ho concluso il pensiero. A una serva, donna, lui poteva dire, ma come ti permetti di parlarmi? Vai, cosa mi stai chiedendo? Invece lui risponde, cioè si mette sotto e risponde a questa domanda. Quindi vuol dire che già vacillava dentro di lui questa risposta, no? Già c'era qualcosa che non andava. Pietro non può riconoscere il Cristo di Dio, il suo Messia, il suo unto, in quell'uomo consegnato nelle mani dei peccatori, annoverato tra gli iniqui, oltraggiato, vinto, annientato da quello stesso male da cui il Messia di Dio avrebbe dovuto redimerci, secondo la promessa contenuta in tutte le scritture. Che il Messia di Dio, cioè il Redentore e il Liberatore dalla schiavitù del male, sia apparentemente sconfitto dal male stesso da cui avrebbe dovuto liberarci, queste cose Pietro le sapeva, Non è come noi che le dobbiamo leggere per ricordarcele. Pietro le sapeva benissimo queste cose qui. Questo Pietro non lo può conoscere, non riesce a comprenderlo, forse non lo può accettare, o perlomeno non riesce. Adesso ditemi voi se quando noi accendiamo il telegiornale e vediamo il signor Putin o Israele-Palestina o tanta brava gente che muore sul lavoro, non ci domandiamo il Signore dov'è. E in qualche modo facciamo un po' lo stesso cortocircuito che fa Pietro, no? Vede quella roba lì e dice, no, ma questo non è il mio Signore. Noi vediamo il male nel mondo e diciamo, ma è possibile che il Signore esista? Non potrebbe così, no? Come quelli gli dicono, scendi dalla croce, salva te stesso. O non potrebbe usare la stessa misericordia che usa per il servo di il servo e guarisce l'orecchio e interviene in situazioni come queste? La risposta ce l'avremo sulla croce, ce l'abbiamo già avuta nel Getsemani, la risposta ce l'avremo nella croce, e in quel già e non ancora, no? Noi siamo al di qua di quel tavolo, stiamo osservando, facciamo parte già integrante del mistero di Dio, viviamo un tempo già che va oltre la risurrezione, è il tempo dello Spirito, è il tempo appunto del non ancora, quindi qui siamo noi a dover faticare, siamo noi che dobbiamo porci queste domande e capire dove stiamo andando come Chiesa, come cristiani, come discepoli di Gesù, se il nostro cristianesimo ce lo siamo un po' appiccicati addosso oppure se invece stiamo ricercando davvero. Ecco, i tempi forti nella Chiesa servono un po' a questo, servono a farci porre le domande essenziali della nostra fede, non tanto quello che facciamo ogni giorno, ma il chiederci dove siamo noi di fronte al Signore. Anche se noi leggeremo la scena degli oltraggi domani sera, vale la pena ricordare che ponendo la scena degli oltraggi proprio qui, in questo momento, nello stesso luogo, anziché durante la seduta del Sinedrio, è come se Luca volesse suggerirci che Pietro può vedere e sentire ciò che Gesù sta subendo. Qui siamo di nuovo a quel tiro di sasso di ieri sera. Quello stesso Gesù che tra poco al canto del gallo poserà lo sguardo su Pietro, voltandosi verso di lui in un gesto attivo, ecco qui è il primo gesto attivo di Gesù dopo tutti quelli passivi che deve subire verso il suo discepolo. Possiamo allora immaginare che Gesù, come nell'orto degli ulivi, sia abbastanza vicino non solo da poter guardare, ma anche da poter essere visto da lui proprio nell'ora della sua umiliazione. Cioè Pietro, oltre a aver intravisto Gesù al Getsemani, vede che cosa stanno facendo a Gesù. Come può dunque Pietro riconoscere in questo uomo evidentemente umiliato il Messia di Dio, il profeta potente in parole e opere, il liberatore del male, se ora è il male stesso che lo schiaccia e lo sconfigge? Per Pietro è la desolazione della speranza a impedire di riconoscerlo, un po' quella stessa desolazione che avevano i discepoli di Emmaus, che nonostante il Signore si fosse accostato a loro non riuscivano a riconoscerlo, perché non avevano più speranza, erano stati delusi nella loro speranza. e dunque non lo conoscono, non riescono a riconoscere in questo volto umiliato il proprio Signore. Ma in questo modo Pietro giunge a non riconoscere neppure se stesso e la sua storia di sequela nell'appartenenza a quel gruppo dei dodici, per questo che nega di essere con i dodici, perché mentre vede Gesù dice: ma cosa ho fatto io fino adesso? Con chi sono andato? Abbiamo sperato in chi? In che cosa? Il venir meno del significato della sequela dell'appartenere al gruppo dei discepoli. Che il Pietro che presume di sé e che segue Gesù da lontano sia lo stesso Pietro incapace di continuare a riconoscere il suo Signore in un uomo umiliato, debole, impotente, questi due aspetti vanno insieme e dà vita ad una dinamica umana frequente. La presunzione di noi stessi ci conduce a crearci una falsa immagine di Dio, come d'altra parte una falsa immagine di Dio ci conduce ad avere una falsa immagine di noi stessi. Questo è molto importante. Ed è anche molto pericoloso. L'avere una cattiva immagine di Dio ci fa essere uomini non a posto, insomma, perché si rischia poi di fare cose che non vanno bene. Non è possibile riconoscere la potenza di Dio che si manifesta nella debolezza dell'amore che si dona se non si giunge a vivere l'esperienza della propria debolezza e comprendere anche quella degli altri. Però prima dobbiamo cogliere un altro tratto del racconto di Luca. Solo il terzo evangelista colloca tra il secondo e il terzo rinnegamento un notevole lasso di tempo. Passata circa un'ora, un altro insisteva e questo sorprende e conferma quanto abbiamo detto fino a qui. Pietro rinnega ma rimane. Se fosse stato solo il timore a condurlo a negare di essere suo discepolo, si sarebbe già defilato come gli altri. Non è il rischio che corre a condizionarlo negativamente, piuttosto la sua possibilità a riconoscere il Signore in cui ha creduto in quest'uomo, che vede prigioniero e umiliato. Pietro rimane perché comunque c'è la verità di una relazione che lo lega a Gesù, è quello che vi dicevo prima, è quel voler bene. Pietro non capisce, ma la promessa che Gesù gli ha consegnato nella cena continua a custodirlo. È come se Pietro continuasse a sentire l'affetto del suo Signore e lo tiene legato al suo Signore nella verità di una relazione. Ed è per questo che quando il Signore poserà il suo sguardo su Pietro, Pietro capisce. Perché è all'interno di una relazione che non è mai venuta meno. Anche laddove Satana ci cerca per vagliarci come il grano, come accade a Pietro, lo sguardo di Gesù continua a pregare per noi. Infatti racconta il testo che, ed è un tratto che troviamo solo qui in questo Vangelo, in quell'istante, mentre ancora parlava, se ricordate ieri sera dicevamo che questo mentre ancora parlavo è un genitivo assoluto, sì, che dice la velocità, cioè come ieri sera l'irrompere del male aveva smorzato le parole di Gesù ai discepoli, qui nel momento in cui il gallo canta, mentre ancora parlava un gallo cantò, ecco, nel momento in cui Pietro rinnega il Signore c'è l'irrompere della grazia. Vedete questa simmetria continua che continua per tutti i brani del Vangelo di Luca, il bene e il male, il tempo sacro e il tempo delle tenebre, e simmetria tra i preparativi di Gesù e il complotto per consegnare Gesù, per mettere le mani addosso a Gesù, continuamente, chiaroscuri, per quello ieri vi parlavo un po' del Caravaggio, l'ombra, la luce, questi sono i colori di questo Vangelo. Poi mentre sta ancora rinnegando, allora il Signore voltato si guardò Pietro e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito pianse amaramente. Proprio mentre sta ancora rinnegando, Pietro viene raggiunto dalla misericordia di Gesù attraverso uno sguardo che gli ricorda la sua parola di salvezza. Questo guardare di Gesù in realtà non vuol dire come quel guardare attentamente della serva, quello lo fissava, diceva quello lì. Questo guardare di Gesù significa guardare dentro, guardare in. È uno sguardo che scende in profondità, non soltanto per scrutarci, quanto per guarirci nella radice della nostra vita, nel segreto del nostro cuore. È uno sguardo che ci fa respirare. Per Luca non è il canto del gallo a suscitare il ricordo della parola del Signore, ma il suo sguardo che si volge su Pietro e si fissa su di lui. E in Luca la parola che Pietro può ricordare non è solo quella che gli è stata profetizzata, cioè il triplice rinnegamento, ma anche quella che promette la perseveranza nella fede e la conversione. E soprattutto, una volta ravveduto, la conferma dei propri fratelli. E in questa cosa Pietro ha finalmente la possibilità di riconoscere in Gesù la sua vera identità, cioè di riconoscere in Gesù quel profeta che lui aveva atteso e che le scritture attendevano. Ma non lo riconosce come una profezia scritta, la riconosce perché quella profezia riguarda se stesso e la sua identità. Pietro, nella sua infedeltà, ha appena affermato di non conoscere Gesù e di non essere tra i suoi discepoli. Non conosce Gesù e non conosce se stesso. Ora, in questo sguardo che custodisce e ricorda una parola, può conoscere chi è davvero Gesù e chi è lui davanti a Gesù. Giunge, cioè, a riconoscersi in modo nuovo e più autentico. Inizia a conoscere Gesù perché può cominciare a intuire che quell'uomo oltraggiato, umiliato, condotto alla morte, non incarna la sconfitta e il fallimento di un falso profeta, ma rivela la vittoria di un amore misericordioso che ci raggiunge e ci salva proprio nel nostro peccato. Ecco, fatta questa esperienza, Pietro può piangere amaramente. Sono lacrime che segnano il suo pentimento e la sua conversione. In esse si esprime anche l'amarezza per la propria presunzione e la propria debolezza. Ma soprattutto sono lacrime in cui Pietro può percepire di essere stato amato dal suo Signore sino a questo punto. E noi con Lui, ogni qualvolta nel nostro cammino di fede, presumiamo di farcela da soli e di farci giudici degli altri. Ecco, io se posso augurarci a tutti noi, di piangere un po' davanti alla croce del Signore in questo cammino di Quaresima, ma un pianto vero, un pianto che ci fa riconoscere quanto il Signore ci ha amato realmente su questa croce.
Consolatore.